Medio Oriente, Iran e Stati Uniti dovrebbero riprendere oggi colloqui indiretti in Oman. Il nodo rimane Hormuz. Trump ha ribadito la tregua non è più in vigore. Gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina hanno fatto 2 morti e 19 feriti, colpiti Kiev e Odessa. Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti di accelerare la consegna della licenza per costruire i missili Patriot per i sistemi di difesa. È guerra aperta tra Apple e OpenAI, la società di Cupertino fa causa alla startup per furto di segreti commerciali, lo scontro ad alta tecnologia finisce in tribunale. Caldo estremo, temperature in aumento nel fine settimana, bollino rosso a Firenze e Perugia, in Lombardia si sfiorano i 40 gradi a Lodi, Pavia, Mantova e Cremona, il picco è atteso per mercoledì prossimo. Sono le 13 in punto, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Partiamo dalla crisi in Medio Oriente. Iran e Stati Uniti dovrebbero riprendere oggi il negoziato in Oman, non sono previsti incontri diretti. La prima questione da affrontare è lo stretto di Hormuz. Questa settimana ci sono stati diversi attacchi nella zona del Golfo. Trump ha ribadito ancora nelle scorse ore come la tregua non sia più in vigore. In studio Emanuele Valenti.
Iraniani e americani si stanno ancora testando a vicenda, stanno cercando di capire fino a dove possano spostare e poi mantenere le loro rispettive linee rosse. Al momento nessuna delle due parti sembra intenzionata a fare passi indietro. Subito dopo la firma del memorandum d'intesa, ricorderete, lo scorso giugno, fu subito chiaro come la gestione di Hormuz fosse destinata a diventare una delle questioni più delicate del futuro negoziato, e in effetti è così delicata che il negoziato dopo 3 settimane quasi non è cominciato e ancora non si è parlato di nucleare. Quanto successo negli ultimi giorni conferma poi anche le divisioni interne al regime iraniano. I media americani, citando funzionari dell'amministrazione Trump che avrebbero parlato con Teheran, raccontano che gli stessi iraniani avrebbero parlato di attacchi alle navi del Golfo questa settimana da parte di settori delle loro forze di sicurezza, che però hanno agito in autonomia. Silenzio ovviamente su questo lato iraniano. Le differenze tra pragmatici e oltranzisti sarebbero importanti, il fronte più duro non vorrebbe quasi trattare. Per il momento, come dicevi tu Alessandro, non sono previsti in Oman incontri diretti, è già arrivato il ministro degli esteri iraniano Rakhchi. Puntando su Hormuz, quindi sulla loro geografia, gli iraniani, divisioni a parte, puntano comunque a ottenere il più possibile da Trump. Il negoziato, se ci sarà, andrà probabilmente oltre i 60 giorni previsti dal memorandum d'intesa.
Questa mattina gli attacchi russi in Ucraina hanno fatto 2 morti e 19 feriti, sono state colpite Kiev e Odessa, l'attacco è stato con droni e missili, il governo ucraino è tornato a chiedere il supporto occidentale con nuovi sistemi di difesa. Al vertice NATO di questa settimana Trump ha promesso a Zelensky la licenza per produrre in Ucraina i missili Patriot, il presidente ucraino ha detto poco fa che bisogna accelerare i tempi. Apple ha citato in giudizio OpenAI accusando la startup californiana di aver sottratto segreti industriali attraverso ex dipendenti passati alla società di intelligenza artificiale. La causa, depositata presso un tribunale federale in California, segna una drammatica escalation tra le due aziende. Il servizio di Marco Schiaffino, conduttore della trasmissione Doppio Click.
È guerra aperta tra Apple e OpenAI. L'inizio delle ostilità è segnato da una causa legale da parte di Apple, diretta alla società di Sam Altman, accusata di aver adottato un piano per rubare informazioni commerciali dell'azienda di Cupertino. Al centro dello scontro c'è IO Products, startup fondata nel 2024 da Jony Ive e acquisita nel maggio 2025 da OpenAI per 6,5 miliardi di dollari. Ive ha un passato in Apple ed è considerato uno dei più brillanti designer industriali degli ultimi 30 anni. Su alla mano che ha guidato la creazione di iMac, iPod, iPhone, iPad e Apple Watch. OpenAI ha acquisito IO con l'obiettivo di realizzare un dispositivo hardware focalizzato sull'intelligenza artificiale, di cui per il momento si sa pochissimo. Dalle poche indiscrezioni trapelate, dovrebbe trattarsi di un dispositivo molto diverso da uno smartphone, orientato più che altro all'interazione vocale con l'utente. Jony Ive ha lasciato Apple nel 2019, ma insieme a lui sono entrati in OpenAI anche altri pezzi da 90 che hanno fatto la fortuna dell'azienda fondata da Steve Jobs. A oggi, secondo quanto si legge nella denuncia, in OpenAI ci sarebbero più di 400 ex dipendenti Apple, secondo l'azienda californiana una vera e propria strategia che avrebbe come obiettivo quello di sfruttarli per rubare segreti commerciali. L'accusa più grave riguarda però Chang Liu, ex dirigente di Apple passato OpenAI e accusato di aver continuato ad accedere alla rete aziendale di Apple anche quando era già passato dall'altra parte della barricata. L'accesso sarebbe stato reso possibile da una semplice dimenticanza, in pratica le sue credenziali non sarebbero state revocate. avvocate dopo le dimissioni. La causa promette di essere esplosiva e potrebbe rappresentare una bella gatta da pelare per OpenAI, soprattutto se si considera che sta preparando la sua quotazione in borsa, prevista forse per il prossimo settembre.
Restiamo negli Stati Uniti, dove l'uccisione di un cittadino messicano da parte degli agenti anti-immigrazione questa settimana ha riportato l'attenzione sulle operazioni dell'ICE. Ogni giorno ci sono migliaia di arresti in servizio.
Continuano ad aumentare i dubbi sulla morte di Lorenzo Salgado Araujo, il cittadino messicano ucciso martedì a Houston durante un'operazione ICE. In queste ore, infatti, la versione fornita dalle autorità è stata contestata direttamente dai tre uomini che erano a bordo del furgone di Salgado Araujo e che hanno assistito alla scena. Secondo ICE, Salgado Araujo avrebbe speronato un veicolo degli agenti e ignorato gli ordini di fermarsi, costringendo un altro agente ad aprire il fuoco per legittima difesa. Ma secondo il loro avvocato Ugo Balderas Ibarra, i tre testimoni racconterebbero una dinamica completamente diversa. Il furgone non avrebbe mai tentato di investire gli agenti e questi ultimi non sarebbero mai stati in pericolo. A complicare il quadro ci sono anche i filmati delle telecamere di sorveglianza ottenuti da CNN in queste ore, che mostrano due SUV inseguire il furgone prima dello scontro. Secondo il legale dei tre sopravvissuti, sarebbero stati proprio i mezzi ICE a urtare il veicolo e un agente avrebbe sparato quasi immediatamente dopo essere sceso dall'auto. Intanto emergono nuovi dettagli anche sull'operazione di per sé. Salgado Araujo, secondo fonti vicine alle indagini citate dai media americani, non era nemmeno il vero obiettivo del blitz. Gli agenti stavano cercando altre due persone che viaggiavano su un furgone bianco simile al suo. Il caso era al centro di tre inchieste parallele, inclusa l'FBI, mentre cresce la pressione sull'amministrazione Trump per fare piena luce sulle modalità delle operazioni ICE a pochi mesi dalla strage di Minneapolis. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
In Cina sono quasi 2 milioni le persone evacuate per l'arrivo di un tifone. La zona maggiormente interessata è quella della città di Wenzhou, nella parte orientale del paese. L'arrivo del tifone Bavi è previsto per domani mattina. E questa mattina sono stati chiusi invece alcuni sentieri e un bivacco all'interno del Parco Nazionale della Val Grande in Piemonte, da diversi giorni interessato da grossi incendi. I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme. Ieri sono stati evacuati gli abitanti di Colloro, una piccola frazione di poco più di 100 abitanti. La Protezione Civile sta monitorando la situazione per aiutare chi non può ritornare nelle proprie abitazioni. Incendi di questo tipo stanno diventando sempre più frequenti anche a causa della mancanza di attività di prevenzione, come ci ha spiegato Antonio Nicoletti, responsabile delle aree protette di Legambiente.
Bisognerebbe passare dal rincorrere il fuoco a prevenirlo. C'è la conoscenza, c'è anche, come dire, l'intelligenza artificiale, la tecnologia per fare monitoraggi, per mappare aree, prevenire, fare tutte le proiezioni rispetto ai cambiamenti climatici. Ce l'abbiamo. Quello che continua a mancare, l'intervento che deve essere tutto l'anno, partire dal bosco, cioè non si entra nel bosco per spegnere l'incendio, si deve entrare nel bosco per gestirlo. Concretamente significa pianificare i boschi, sapere dove c'è il rischio e fare le azioni conseguenti.
Temperatura in costante crescita nel fine settimana su tutta Italia, anche se il picco della terza ondata di calore sarà verso la metà della prossima settimana, quando le previsioni indicano fino a 43 gradi nelle aree interne della Sardegna e 40 in pianura padana. Il Ministero della Salute oggi e domani ha indicato Firenze e Perugia in bollino rosso per il caldo e l'afa, 4 città in arancione che domani diventeranno 6. In Lombardia invece l'agenzia regionale ha segnalato in rosso le province di Lodi, Pavia, Cremona e Mantova. Sentiamo Carlo Buontempo, che è il direttore del servizio cambiamenti climatici di Copernicus.
Fa caldo nel senso che giugno ha passato i limiti, per esempio come temperatura degli oceani senza ghiaccio, questo vuol dire da 60 gradi nord a 60 gradi sud, ha passato i limiti storici registrati in precedenza, quindi ci stiamo avvicinando a un territorio mai esplorato prima a livello climatico, verosimilmente mai esplorato nella nostra storia su questo pianeta, e probabilmente in un periodo molto più lungo. Gli oceani ormai, adesso che stiamo vedendo l'inizio di un El Niño, per il resto dell'anno aumenteranno di temperatura, con impatti chiari anche sull'atmosfera e su fenomeni estremi. E se guardiamo altri parametri, come può essere la massa di ghiaccio sulle nostre montagne o in Groenlandia o in Antartide, la diminuzione è chiarissima, il livello del mare aumenta, l'intensità della precipitazione più intensa aumenta, aumenta, e queste sono osservazioni, in molti casi non c'è il modello, è semplicemente quello che ci dicono i termometri. Questa è un po' l'istantanea del pianeta in questo momento.
Questa mattina a Chiarella, in provincia di Milano, c'è stata la manifestazione per dire no alla costruzione dei data center su quel territorio. Sono numerose le infrastrutture in fase di costruzione e progettazione in Lombardia che si vanno ad aggiungere alle 67 già attive nella regione. Il caso della Chiarella è quello che preoccupa di più, perché in quest'area verde che è dentro il Parco Sud Agricolo Milano è stata approvata la costruzione del campus più grande d'Italia, con un investimento di 3 miliardi di euro per 5 data center che sono collegati alla adiacente rete ad alta tensione, e c'è un consumo previsto anno pari a quello dell'intera città di Bologna. Enrico Durantegli è il fondatore del Comitato Cerlasco per la tutela del territorio.
Questo progetto è uno dei più grossi d'Italia ed Europa, ce ne sono veramente tanti, una decina di progetti lungo tutta questa zona del sud Milano, Alto Pavese, due particolarmente grossi. Quello di La Chiarella, parliamo di un investimento di 3 miliardi e mezzo di euro, mentre quello di Zibido San Giacomo della K2 Strategic di 5,6 miliardi di euro. Occuperanno fondamentalmente una grossa fetta di territorio greenfield, quindi non impermeabilizzato. Sono tantissime le problematiche, c'è ovviamente l'aspetto energetico, c'è il rischio anche di un aumento delle bollette dell'energia elettrica, oltre a un rischio proprio anche della stessa tenuta della rete. L'Istituto Superiore di Sanità è l'unico ente che sta ponendo la questione della salute, dicendo che questi impianti, sì, è vero che in un anno non inquinano, ma se dovessero partire inquinano, e come.
Convergere, salpare, insorgere ancora, con questo slogan si tiene oggi e domani a Campi Bisenzola 2 giorni organizzata dalla GKN in occasione del 5° anniversario dell'annuncio della società di chiudere la fabbrica e licenziare gli allora circa 400 dipendenti. In questi anni c'è stata la lotta del collettivo di fabbrica che ha mobilitato moltissime persone nelle diverse iniziative a difesa dei posti di lavoro. Sentiamo Dario Salvetti del collettivo di fabbrica GKN.
Uscivamo dall'ondata Covid, dalla seconda, sbloccavano i licenziamenti. Dopo 9 giorni, il 9 luglio, era un venerdì mattina, ci dicevano che c'era un piccolo calo della produzione. Noi producevamo per Stellantis, Fiat Italia, all'85%. Di stare a casa alle 10:30 di mattina ricevevamo una mail in cui ci dicevano che non saremmo mai più rientrati in stabilimento e che eravamo tutti licenziati. Da quel momento invece noi in stabilimento ci torniamo e inizia un'assemblea permanente, prima un presidio permanente. Credo siano più o meno 1826 giorni. Io credo che abbiano partecipato a questa lotta sotto varie forme 200.000 persone. E a un certo punto è diventato un progetto di riconversione ecologica dal basso della fabbrica, perché di fronte al capitale che fugge, che lasciava una fabbrica senza piano industriale, il piano industriale è stato presentato dal collettivo di fabbrica stesso, per scoprire che in realtà era tutto truccato, che non è che la fabbrica non aveva un piano industriale, era il nostro piano industriale a non avere una fabbrica. Cioè che fondamentalmente la volontà era quella di fare un'operazione immobiliare sull'area.
Governo e sindacati si vedranno il 28 luglio a Palazzo Chigi per discutere del futuro dell'ex Ilva di Taranto. C'è molta preoccupazione da parte sindacale dopo le indiscrezioni che vedrebbero in vantaggio per l'acquisizione della società il colosso indiano Jindal Steel rispetto al fondo statunitense Flax, oltre alla decisione del governo di abbandonare il progetto di decarbonizzazione degli impianti. Saranno domani pomeriggio alle 17 nella chiesa di Santo Stefano a Capri, a 2 passi dalla famosa piazzetta, i funerali di Peppino di Capri, morto la notte scorsa. Avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 di luglio. Sentiamo il servizio di Claudio Agostoni.
Peppino di Capri, all'anagrafe Giuseppe Faiella, è certamente uno dei volti simbolo dell'Italia degli anni 60 e 70. Era figlio di una famiglia di musicisti. Il nonno suonava nella banda dell'isola di Capri, isola che Peppino adottò per il suo nome d'arte, e il padre, Bernardo, gestiva un negozio di dischi e strumenti musicali. A soli 4 anni, nel 1943, Peppino si esibì al pianoforte davanti alle truppe alleate di stanza sull'isola durante la guerra. Gli anni 60 furono il suo decennio d'oro, alternando brani diventati classici della canzone melodica italiana, come Champagne e Roberta, con brani roccheggianti come Let's Twist Again e Saint-Tropez Twist. Non fu quindi un caso se nel giugno del 65 Peppino di Capri fece da apertura a tutte le tappe italiane dei concerti dei Beatles. Nel 1966 incise uno dei primi brani ska italiani, Operazione Sole, senza però mai dimenticare la sua passione per la canzone napoletana. e per il Napoli Calcio. Il suo brano Na 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 Napoli del 1983 è uno degli inni più amati dai tifosi della squadra partenopea. In un'intervista a Radio Popolare di pochi anni fa, dove aveva presentato la sua cover di Sodade, uno standard della capoverdiana Cesaria Evora, aveva voluto sottolineare la sua anima rock. Alla domanda su quale disco si sarebbe portato su un'isola deserta, rispose:
la mia anima rocchettara mi porta, non so, tra i Queen, i Magici Queen e gli U2, insomma, io sono in quella fascia lì come gusto musicale. Sì.
Sono le 13:16 minuti, è tutto, le notizie ritornano alle 15:30, un buon ascolto da Alessandro Braga.